pastore che scimmie così verdi. Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Fiati, gli ottoni di Peter Zaremba e la delegazione dell'amore alle 8:04 minuti di questo giovedì 11 dicembre. E mannaggia, ne azzeccassi una. Volevo dire oggi sì, giovedì 11 novembre, non mica come ieri che l'avevo annunciato erroneamente, e invece niente, mi è venuta storta pure oggi. Vabbè, il giorno è questo, la data di calendario ce l'avete presente meglio di me. E allora andiamo a cominciare, e cominciamo con quella che tra le tante è una delle notizie o dei casi del giorno. L'avete sicuramente seguito, il caso Medjugorje, dove molti pellegrini si sono recati in omaggio alla Madonna di Medjugorje stessa, salvo poi ritrovarsi largamente contagiati. Insomma, sono andati in pellegrinaggio a Medjugorje in 180, sono rientrati positivi in 30. Il risultato del trial di sperimentazione canzone ci dice dunque che la Madonna ne immunizza 5 su 6, che è comunque un grande risultato, nettamente meglio di Pfizer. Certo, perché lo studio sia validato c'è bisogno ora di verificare anche l'esito del trial parallelo con i pellegrini a cui è stato somministrato un pellegrinaggio a casa di Paolo Brosio, che della Madonna, come si sa, è il placebo. Poi, incrociando i dati, si potrà avere un quadro finalmente più definito e preciso. Intanto i pellegrini che si sono contagiati a Medjugorje, per guarire naturalmente si recheranno a Lourdes. Per tutti gli altri invece c'è il vaccino, terza dose per tutti, titola oggi in prima pagina Repubblica, con la stessa enfasi promozionale di Netflix quando lancia la terza dose di Narcos Messico oppure di The Crown. Terza dose per tutti, che è un po' Netflix e un po' anche Publitalia, e alla terza dose, o almeno a una seconda un pochino più diffusa, sta pensando pure la Germania, che ieri ha fatto registrare 40.000 contagi e un tasso di incremento dei contagi che preoccupa non poco. Chi l'avrebbe mai detto che sul fronte della pandemia avremmo visto la Germania arrancare dietro l'Italia, che è un po' come vedere Zurigo arrancare dietro a Roma sul fronte della spazzatura. Pazzesco, inopinato, ma la ragione per la quale l'Italia è così all'avanguardia rispetto ai tedeschi sul fronte della pandemia è ormai chiarissima: loro non hanno Eleonora Brigliadori e Montesano, noi invece sì. Perché, come titola oggi La Verità, il quotidiano diretto da Dan Brown, l'epidemia è quella dei non vaccinati. La Verità, unico riferimento cartaceo rimasto per l'universo Novax, che da giorni si sta prendendo a schiaffoni virologici con Libero, un tempo giornale del virologo di Libero, e oggi pienamente convertito al vaccinismo sulla via di Figliuolo. E personaggio alla Dan Brown per eccellenza è il vescovo Carlo Maria Viganò, ce l'avete presente, no? Il teorico porporato del grande reset, di cui Floris l'altra sera di martedì ha proposto un sintetico best del repertorio, e all'interno di quel repertorio il vescovo Viganò lanciava una serie di bizzarre, curiose, scellerate, incredibili e fantasiose accuse, scegliete voi l'aggettivo che ci volete mettere. Per esempio, diceva che sono stati uccisi deliberatamente i contagiati per farci accettare il lockdown, cosa che ha suscitato la reazione sorridente e un po' pretesca di Bruno Vespa, che ha detto che Dio lo perdoni, e invece ha fatto incazzare Michele Serra, che oggi brandisce la penna sulla maca e scrive: a me questo monsignor Viganò, che ha protetto dal suo bel cappellino da vescovo, ci spiega che qualcuno ha ucciso deliberatamente contagiati per farci accettare il lockdown, le mascherine, il coprifuoco, non fa ridere per niente, perché la pazzia non fa ridere, la menzogna non fa ridere, la calunnia non fa ridere. Come mai, si chiede Serra, un magistrato non convoca il Viganò e gli chiede ragione delle sue parole, che da sole varrebbero l'apertura di un fascicolo per il reato di strage? Perché una trasmissione seguita e un conduttore autorevole mandano in onda questo comizietto orribile, come se fosse la buttata di un pazzariello, seguita come solo chiosa da un "che Dio lo perdoni" pronunciato da Bruno Vespa, presente in circa 16 trasmissioni contemporaneamente per promuovere la sua strenna annuale? Non è che Dio deve perdonare il Viganò, sono i medici, gli infermieri, i volontari che si sono fatti un mazzo tanto, spesso a rischio della vita, per salvare gli ammalati di Covid, e spero proprio che non lo perdonino mai il Viganò per aver osato dire che in qualche ospedale qualcuno avrebbe deciso di uccidere persone intubate e impotenti per ragioni politiche, per servire un complotto o per una a caso delle paranoie negazioniste. Anche Michele Serra nel suo piccolo si incazza invece tornando alla prima pagina del già citato Libero, che come dicevamo invece si pone dall'altro lato rispetto alla Verità, il titolo di oggi è un titolo che guarda al Quirinale, che riprende un sondaggio che ha dell'incredibile, ma che in qualche modo rappresenta l'animo e lo spirito politico del paese. Che cosa dice il sondaggio? Chi vorreste al Quirinale? Era la domanda rivolta agli italiani, e vabbè, la maggior parte sceglie Draghi, 30%, e quello lo si sapeva. L'elemento come dire, che fa notizia è che al secondo posto chi c'è proprio lui, Silvio Berlusconi, con il 14%, che doppia addirittura Liliana Segre. 14% Silvio Berlusconi, 7% Liliana Segre, a seguire Marta Cartabia con il 6%, 7 più 6 fa 13, insieme non arrivano al 14%. Berlusconi che evidentemente conserva un grande appeal nelle donne tra i 25 e i 44 anni, cosa che, come si raccontava ieri, invece tormenta Renzi, che quel appeal non ce l'ha. Non figura invece tra i preferiti dagli italiani per andare al Quirinale dopo Mattarella Giorgetti, e vabbè, questo non sarà mica una notizia. Giorgetti che però potrebbe scalare la classifica e arrivare addirittura sul gradino più alto del podio se riuscisse adesso a risolvere la grana DAZN, perché Giorgetti ha annunciato che incontrerà DAZN, da ministro dello sviluppo economico, per risolvere il grande problema. Qual è il problema? Lo sapete, il problema è che DAZN vuole impedire agli italiani di vedere due schermi contemporaneamente, e Giorgetti è lì per riuscire a dare una risposta positiva alla questione. È lo stesso Giorgetti che aveva incontrato i vertici di Whirlpool, sempre da ministro dello sviluppo economico. In quel caso non era riuscito a risolvere, o forse non ci aveva nemmeno provato, il problema degli operai delocalizzati in due stabilimenti dell'Europa dell'Est contemporaneamente. Ma con i due schermi magari invece ce la facciamo. Chi non è in classifica per il Quirinale, ma che potrebbe essere, come dire, il più votato di tutti da parte degli italiani se ci fosse l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, è Fedez. Oggi si scrive tantissimo di Fedez in virtù della sua possibile discesa in campo. City Life è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei sogni. E allora, dai, oggi partiamo proprio da qui, partiamo da quello che si scrive sulla possibile discesa in campo di Fedez, che ritroviamo su tantissime prime pagine. Per esempio La Stampa, il partito Ferragnez, ne parla Annalisa Cuzzocrea, ma comincerei, come dire, nel racconto fedeziano da Repubblica. Concetto Vecchio: il partito di Fedez sul web, il mistero del futuro in politica. Non bastava, scrive Concetto Vecchio, il rompicapo sul Quirinale, ci mancava solo Fedez che scende in politica. Il rapper ha acquisito il dominio Fedez Elezioni 2023, facendo così scoppiare la sarabanda delle illazioni. Boom! È marketing o è uno sberleffo situazionista, oppure davvero ci pensa? Forse tutte queste ragioni messe insieme solo per vedere l'effetto che fa. Uno che dispone di 13 milioni di follower su Instagram va preso sul serio, e a Vittorio Sgarbi, che lo liquida come capo del partito delle stronzate, andrebbe umilmente ricordato la supponenza che accolse i primi vagiti politici di Silvio Berlusconi e Beppe Grillo. Il tempo dirà se Fedez sarà Trump oppure Kanye West. Fedez da tempo interviene in politica, duella con Salvini e con Renzi, si spende per i diritti della comunità LGBT, ha fatto campagna per la legge Zan, ha monopolizzato la scena all'ultimo concertone accusando la Rai di censura dopo aver messo in rete la telefonata di una presunta intromissione nel copione. Lui e la moglie Chiara Ferragni hanno firmato per il referendum sull'eutanasia, al suo pubblico piace per la radicalità, non ha un partito, ne sponsorizza quelli esistenti e nemmeno un'ideologia precisa a cui fare riferimento. Fedez e Fedez, fa campagne valoriali, singole battaglie a scelta sua, on demand, quella che Pregliasco di U-Trend chiama la politica Netflix. Ma la domanda è questa qua, la domanda è: Fedez scenderà in politica nel 2023 oppure no? Potrebbe essere risolta un po' superficialmente la questione con un chi se ne frega. Invece Annalisa Cuzzocrea sulla Stampa dice no, che la domanda non è esattamente questa. Il punto, dice la Cuzzocrea, non è capire se Fedez faccia o meno sul serio, se dietro alla registrazione del dominio internet fedezelezioni2023.it ci sia davvero la volontà del rapper di entrare in politica o se si tratti di un'operazione di marketing. Ci sono un nuovo disco in arrivo con gadget assortiti approvati dalla moglie Chiara Ferragni, c'è la serie televisiva in uscita inizio dicembre su Amazon Prime, The Ferragnez, sul modello delle celebrities americane, con la promessa di entrare ancora di più dentro la vita della coppia, che è un brand, un modello, una società che fattura milioni di euro e ora una voce che prende posizioni pubbliche sempre più spesso, amplificata da milioni e milioni di follower su tutti i canali, con toni che l'antipolitica degli ultimi 20 anni ha già ampiamente anticipato. Ma il punto non è questo, dice Annalisa Cuzzocrea, non è il dove vuole arrivare che ieri risuonava in uno spettrale transatlantico, la domanda è invece un'altra: dov'è la differenza? Che cosa significa? E adesso la Cuzzocrea lo spiega. In quale angolo dello spazio pubblico risiede ancora la distinzione tra un cantante che usa i suoi social per diffondere messaggi in cui crede e contemporaneamente promuovere se stesso e politici che con Facebook, Twitter, Instagram, perfino TikTok fanno assolutamente lo stesso, organizzando squadrette per promuoversi, attaccare, difendersi senza avere il seguito che possono vantare i Ferragnez, inscindibili a partire dal nome perché la potenza di lui è molto amplificata da quella di lei. E allora, se la differenza troppo spesso non si vede, se il medium è lo stesso ed è usato nello stesso modo, se la maggior parte dei partiti scompare dietro il leader di turno, tutto è possibile come tutto lo è stato. Beppe Grillo ha cominciato con un blog e Piero Fassino ancora rimpiange di aver detto si candidi, vediamo che succede. Donald Trump era famoso per essere ricchissimo e per un reality in cui si limitava a cacciare le persone dicendo you're fired, e si è visto quanto bisognasse prendere sul serio la sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Ma gli esempi sono innumerevoli, dopo ne vedremo altri. Ricorda poi la Cuzzocrea, il 24 gennaio 2015 Fedez era su un palco insieme ad Alessandro Di Battista e Beppe Grillo nella notte dell'onestà a Piazza del Popolo a Roma. C'era anche Enrico Montesano, oravate dei Novax, c'era Sabina Guzzanti, c'erano tutti i parlamentari 5 Stelle che nelle istituzioni erano entrati da appena 2 anni. Da allora e fino a oggi la politica se lo è soprattutto conteso. Salvini torna a chiedergli un confronto dopo avergli proposto un caffè, Conte si è affrettato a dargli ragione quando aveva attaccato le piazze piene della politica mentre per i cantanti erano vietati. In commissione di vigilanza Rai i partiti di centrosinistra avevano attaccato il direttore di Rai 3 Franco Di Mare dando ragione al rapper sulla censura, poi Fedez non si presentò per dare la sua versione, rispose con un emoticon dei pagliacci, e da lì i più svegli hanno cominciato a capire che cooptare i Ferragnez è praticamente impossibile, ma è il sogno, come dire, di tutto il sogno proibito di tutto l'arco costituzionale. La centralità di Fedez verrebbe da dire non solo sul piano del racconto giornalistico, ma anche sul piano dell'attenzione di una politica che non vuole assolutamente lasciarsi scappare quei 13 milioni di follower, ma ahimè non ce la fa. Ma dicevamo che gli esempi non sono solamente quelli in qualche modo conformi, in qualche modo no, di Grillo in Italia, di Trump negli Stati Uniti, di Fedez e la Democracy. Torna a scrivere anche il Foglio, che devo dire è stato il primo giornale a occuparsene in modo meditato già tempo fa. E infatti Michele Masneri oggi scrive che il cantante influencer studiasse da tempo di implementare la sua attività politica, era noto, lo scriveva il Foglio tempo fa, e adesso appunto la registrazione di un sito come fedezelezioni2023.it sarebbe la pistola fumante. Però la cosa interessante sono gli esempi che Masneri fa per richiamare quella che potrebbe essere la possibilità incredibile discesa in campo di Fedez, e cita l'unico esempio finora illustre è quello di Caitlyn Jenner, capofamiglia dei Kardashian, che dopo aver cambiato sesso si è candidata alle elezioni californiane sussidiarie di settembre e nonostante l'immane seguito digitale ha preso soltanto l'1%. Quello dei Kardashian, si sa, è il modello a cui chiaramente si ispirano i Ferragnez, con la famigliona allargata a mietere like e sponsorizzazioni, e però anche a prendere la sola Caitlyn con i suoi 11,9 milioni di seguaci, i voti sono stati 75.215, poco più dei romani che hanno votato alle primarie del PD, tasso di conversione 0,68%. Certo, altrove è andata meglio. In Messico la giovane instagrammer Mariana Rodriguez Cantú, 2,1 milioni di follower, ha appoggiato la candidatura del marito, il poco più che trentenne Samuel Garcia, che di follower ce ne ha solamente 1 milione, che però con 700.000 voti è diventato il più giovane governatore della regione del Nuovo León, tasso di conversione in questo caso 70%. Qui avrà aiutato anche la tecnica del giveaway, cioè la regalia della merce. La coppia ha messo in palio un iPhone 13 tra tutti coloro che si fossero messi a seguire il marito, e visto che per certi aspetti, dice Masneri, noi siamo più vicini al Messico che agli Stati Uniti, saremmo pronti magari a votare Fedez in cambio di un piccolo gadget. Ma magari Fedez, scrive ancora, invece ha in mente una performance artistica, semplicemente quella, un esperimento tipo Democracy, l'opera video di Francesco Vezzoli presentata alla Biennale del 2007, in cui Bernard Henry Lévy e Sharon Stone impersonavano due concorrenti alla Casa Bianca in una campagna più vera del vero grazie ai migliori consulenti politici di Washington, Studio McKinnon dal lato, Knapp dall'altro, e di Vezzoli, del resto, è l'opera in copertina nell'ultimo disco di Fedez, due Fedez scultorei speculari, uno bianco, uno nero, che si cercano e si respingono. E dall'opera che andrà in beneficenza, una t-shirt naturalmente in vendita e già sold out, parola magica nel mondo instagrammatico. Forse i follower a livello elettorale si pesano e non si contano, chissà, però certo, per una magliettina gratis chi si tirerebbe mai indietro nel segreto dell'urna. E direi che con questo abbiamo esaurito per il momento la pratica Fedez, però attenzione, perché come dire, nel mondo della contaminazione progressiva tra il mondo pop e il mondo della politica, quella novecentesca così come l'abbiamo conosciuto, questo passaggio potrebbe essere un passaggio interessante per vedere in quale direzione ci stiamo indirizzando. Intanto torniamo alle prime pagine dei quotidiani per vedere che cos'altro si scrive. Il Corriere della Sera, così come l'Avvenire, così come il Messaggero, fanno eco al titolo di Repubblica: sia la terza dose dai 40 anni il Corriere, terza dose a tutti l'Avvenire, terza dose ai quarantenni il Messaggero, mentre invece poi ci sono altre scelte. Il Manifesto, per esempio, rimane sul confine tra la Polonia e la Bielorussia e titola Murati, l'Unione Europea prepara nuove sanzioni contro Minsk, ma intanto apre la possibilità di finanziare altri muri per i migranti, cambia poco, respinti da Polonia e Bielorussia nella notte sfondano la frontiera ma vengono ricacciati e arrestati, Merkel chiama inutilmente Putin, e l'editoriale di prima pagina di Tommaso Di Francesco si intitola Troppi giocano con la pelle dei migranti, mentre l'editoriale sulla prima pagina della Stampa chiama nuovamente in causa Putin, editoriale analisi anzi affidata a Dario Fabri, l'Europa si divide e Putin se la ride. Sempre dalla prima pagina del Manifesto, la manovra economica, manovra spericolata secondo il Manifesto, la manovra spericolata è pronta, la legge di bilancio modificata senza tornare in Consiglio dei Ministri, stasera o domani l'arrivo in Senato, è una manovra incompiuta secondo il Giornale, troppi compromessi, ritardi e trattative per accontentare tutti su reddito, Movimento 5 Stelle, pensioni e bonus, Draghi, scrive il Giornale, ha perso un'occasione, manovra, ecco la mappa delle novità, bonus casa, stop se c'è rischio frodi, e il titolo invece più algido del Sole 24 Ore, mentre mentre invece domani si concentra su un aspetto specifico, i partiti si inchinano ai balneari e Draghi aspetta in riva alla spiaggia. Il pezzo di Giovanna Fagionato, la Lega contesta la sentenza sulle concessioni e Fratelli d'Italia attacca il Premier per il sindaco di Lecce che ha portato la vicenda al Consiglio di Stato. Sul tema centrodestra e centrosinistra parlano la stessa lingua. Domani, che ugualmente dedica l'editoriale con il suo direttore Stefano Feltri al caso Fedez, servono, dice, nuove regole per gli influencer in politica. Ma non torniamo sul caso Fedez, restiamo invece sulla manovra economica. Non prima però di aver segnalato come titola il Fatto Quotidiano, che è l'unico giornale che oggi sceglie di concentrarsi prioritariamente sui limiti alle proteste. Tira bruttaria, più bavagli, meno piazze. Il Fatto che mette insieme il giro di vite sulle manifestazioni e gli attacchi al Fatto. Giro di vite, attacchi al Fatto e limiti alle proteste. Da una parte la circolare del Viminale, dall'altra sullo stesso livello il Fatto mette i due Matteo che si schierano contro il giornale per gli scoop sul caso Open. Vietare le notizie sulle indagini dei PM. E sempre a proposito di PM, su diversi giornali troviamo, sulla prima dei diversi giornali, la notizia di Francesco Greco, procuratore capo di Milano, che va in pensione. Festa e abbracci, scrive con Giuseppe Guastella il Corriere della Sera, ma assente da Vigo. E dietro alle assenze e le presenze riverberano le spaccature e i veleni che hanno agitato e stanno agitando non solo la Procura di Milano ma diverse procure. Da Vigo, che oggi scrive proprio sulla prima pagina del Fatto a proposito di Berlusconi, è scandalizzato, dice Berlusconi, perseguitato, i giudici piuttosto hanno usato i guanti. Torniamo però a questo punto alla manovra economica. Chiudiamo con la manovra questa prima parte e poi riapriremo sulla seconda, in cui necessariamente torneremo anche sulle ultime che riguardano COP26 a Glasgow e la qualità dei compromessi raggiunti. Qual è la notizia politica che riguarda la manovra? Quella che anche il governo dei migliori inizia a logorarsi per troppo trattativismo. Ne scrive per esempio Edoardo De Angelis sull'Huffington Post. Non è una novità, da che mondo è mondo, che la manovra economica sia uno dei parti più travagliati, che di anno in anno si riproduce uguale a se stesso. Ma proprio quello che non è una novità per governi ordinari segnala una notizia e con essa un'anomalia per un governo di emergenza come quello Draghi, nato all'insegna del decisionismo. E se è vero che i primi segni di accampamento si sono visti dall'inizio del semestre bianco, contraddistinto da una prevalenza dell'elemento politico e partitico del governo rispetto alla capacità di autonomia del Premier, le ultime settimane segnalano che il passaggio dalla trattativa al più classico dei rischi di palude può essere assai breve anche per i migliori. In altri tempi si sarebbe registrata assai meno indulgenza da parte degli attori in campo verso una manovra approvata formalmente lo scorso 28 ottobre, scomparsa dai radar anche dei ministri per una quindicina di giorni e ricomparsa con 219 articoli rispetto ai 185 di quando è stata licenziata dal Consiglio dei Ministri, e che approderà in Parlamento, fanno sapere, entro venerdì, ovvero in ritardo di oltre 20 giorni rispetto al termine previsto del 20 ottobre. Non una questione formale ma sostanziale, che attiene alla compressione dei tempi di discussione e approfondimento da parte delle Camere, argomento su cui non è assolutamente fuori luogo, dice De Angelis, la richiesta della Meloni rivolta ai presidenti delle Camere di difendere le prerogative del Parlamento. Il punto ulteriore, scrive De Angelis, rivelatore anch'esso di una difficoltà, è che nell'ambito di questo percorso un po' singolare ci sono ancora da sciogliere tutti i nodi più delicati dal punto di vista politico, su cui proprio nell'ambito di una faticosa mediazione il Premier ha scelto il rinvio, antica consuetudine cui non è riuscito a sottrarsi nemmeno il migliore. Tale è la mossa, politicamente anche comprensibile, di rinviare proprio al Parlamento la discussione sugli 8 miliardi di riduzione fiscale, evitando di scegliere a monte se destinarli più al cuneo, come chiede il centrosinistra, o a principi di flat tax, come chiede il centrodestra. E non è malizioso, registrare una certa simmetria tra rinvii o comunque meno polso nell'azione di governo e discussione sul Quirinale, cui il Premier, tirato pubblicamente in causa anche da autorevoli esponenti del suo governo, non si è sottratto, confermando implicitamente di essere pienamente nella contesa. Lo stesso vale, scrive De Angelis, anche per il decreto concorrenza e per altri aspetti di una manovra economica tirata per la giacchetta e tirata per i capelli un po' da tutte le parti. E insomma, dice, anche il governo dei migliori comincia a logorarsi. Non voglio far logorare nell'attesa, invece, Alessandro Principe, che è già dall'altra parte del vetro per il GR delle 8:30. Torniamo tra poco noi con la seconda parte del Demone del Tardi.
Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any and every class. Looking at every ass, cheated on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. Good morning.
E allora ancora una volta buongiorno a tutti gli ascoltatori. Comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi con questo stacco che tra l'altro è firmato Kanye West, che veniva citato in uno degli articoli che abbiamo citato a proposito della possibile discesa in campo di Fedez. È sempre meraviglioso quando tutto torna con un fil rouge, ma a proposito di performance straordinari della politica, altro che Fedez, il performer del giorno, anzi dell'anno, è certamente il deputato socialista cileno che ha parlato per 15 ore di fila per approvare l'impeachment a Piñera. Avete probabilmente sentito la vicenda. Il deputato cileno si chiama Jaime Naranjo Ortiz, è un deputato del Partito Socialista che ha parlato appunto per oltre 15 ore nel tentativo riuscito di permettere l'arrivo di un collega bloccato a casa dal Covid, nel senso che gli scadeva la quarantena dopo 15 ore, quindi dopo 15 ore avrebbe potuto tornare in Parlamento per fare che cosa? Per votare e avere così il numero di voti necessari per approvare l'impeachment del presidente coinvolto nello scandalo dei Pandora Papers. Una performance straordinaria, 15 ore di discorso, che però non è record assoluto, perché come ricorda per esempio Next Quotidiano oggi, anche in questo caso come dire, c'è il tricolore sul gradino più alto del podio. Nel 1981 Marco Boato, all'epoca deputato radicale, aveva stabilito il record del discorso più lungo di sempre nella storia delle Camere dei Deputati, con un intervento di 18 ore e 5 minuti contro la proroga di un anno del fermo di polizia previsto dall'allora decreto legge Cossiga. Insomma, Fidel Castro un dilettante, Vendola non ne parliamo, 15 ore, 18 ore, roba da professionisti. Ma torniamo alla manovra economica, eravamo rimasti lì perché c'è appunto il compromesso ancora tutto da trovare sulla questione tra le più importanti, se non la più importante, che è quella che riguarda la destinazione degli 8 miliardi alla riduzione delle tasse, IRPEF di qua, IRAP di là. E poi le faglie di divisione sono altre, per esempio c'è quella degli stabilimenti balneari. Siamo a pagina 4 di Repubblica di oggi, balneari barricate del centrodestra, e poi c'è il dossier firmato Luca Monticelli sul fatturato delle spiagge che è 100 volte il canone e lo Stato non riscuote, affitti da poche migliaia di euro l'anno anche nei lidi di lusso dei VIP. Il report di Legambiente fotografa l'anomalia italiana finita nel mirino della UE. Ci sono anche tre esempi del mondo balneare VIP: Marina di Pietrasanta, il Twiga di Briatore, che occupa una superficie di quasi 5.000 metri quadri per un canone di 17.000 euro e un giro d'affari di 4 milioni di euro. Naturalmente non poteva mancare il Papete a Milano Marittima, dell'esponente leghista Massimo Casanova, che paga 10.000 euro di canone annuo con un fatturato di 700.000 euro. E poi, per la par condicio, anche l'ultima spiaggia di Capalbio, 6.000 euro di canone allo Stato, ne fattura 120.000. Non solo naturalmente il fronte fiscale e quello balneare, ma poi un altro fronte divisivo di faticoso compromesso è stato quello del reddito di cittadinanza, che ha generato che cosa come effetto? Il licenziamento e la messa in archivio di tutti i navigator, figure mitologiche del mondo pentastellato, ma anche figure di connessione che stavano pienamente dentro alla messa a terra del reddito di cittadinanza, così come pensato dal Movimento 5 Stelle. Bene, il reddito sarà rifinanziato, i loro contratti invece no, addio a 2.500 posti, bye bye navigator. Francesco Moscatelli, restiamo sulle colonne della Stampa, che parla con uno dei navigator che a questo punto paradossalmente dovranno cercare lavoro, sì, ma per se stessi. Posso chiederle la cortesia di richiamarmi, dice uno dei navigator, sono impegnato con un utente. Nella risposta di Antonio Lenzi, navigator del Centro per l'Impiego di Ro nel Milanese, fondatore dell'associazione nazionale che li riunisce, c'è già tutto lo spirito combattivo e l'orgoglio con cui i lavoratori che dal 2019 si occupano di guidare i percettori del reddito di cittadinanza in un percorso di riqualificazione professionale e nella ricerca di un lavoro si apprestano a combattere la loro ultima e decisiva battaglia. Nella manovra, infatti, non è prevista la proroga dei loro co-co-co con Ampal Servizi, che erano stati invece rinnovati fino a fine anno dal decreto sostegni. Se tutti abbandonati, il reddito di cittadinanza sarà rifinanziato pur con tutte le modifiche del caso, i contratti dei navigator invece no. Il 18 novembre scenderanno in piazza per far sentire le loro ragioni. Siamo stati sempre il capro espiatorio, dicono. All'inizio, all'epoca in cui Di Maio si faceva fotografare sorridente insieme al guru americano Mimmo Parisi, per intenderci, erano 3.000, tutti laureati e selezionati con un concorso. Ora ne sono rimasti 2.400, pagati 1.700 euro al mese, senza malattie, senza ferie, senza tredicesima. A fine dicembre potrebbero restare tutti a casa. Il governo ha altri piani: affidare alle agenzie per il lavoro iscritte all'albo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di occupazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza, che affiancherebbero i centri per l'impiego, ricevendo in cambio il 20% dell'incentivo previsto per il datore di lavoro. Quindi bye bye navigator, non fanno statistica evidentemente i posti di lavoro persi in un campo evidentemente ristretto, ma scrive il Manifesto questa mattina in prima pagina a proposito dell'occupazione giovanile: nel Draghistan il lavoro resta un miraggio. C'è chi il lavoro non ce l'ha, c'è chi ce l'ha ma con un contratto a termine che potrebbe non essere prorogato. Per esempio, scrive la Gazzetta, il caso di Brozovic: l'Inter pressa Brozzo, rinnovo entro Natale. Insomma, grande preoccupazione nel mondo del precariato calcistico, mentre invece maggiore serenità nel mondo degli amministratori delegati, che oggi vengono chiamati in causa a più riprese, per esempio dalla Stampa, che sembra quasi inaugurare il format del tutorial dell'amministratore delegato, perché a pagina 3 c'è l'amministratore delegato di Intesa che spiega perché Draghi deve restare a Palazzo Chigi, la lotta alla povertà priorità assoluta. A pagina 5 la Stampa invece chiama a spiegare l'amministratore delegato di Eni a proposito del rincaro dell'energia. Bene, il governo con i fondi per le bollette, rincari per tutto il 2022, attenzione, ripresa a rischio. C'è come dire la ripresa, ma c'è anche l'inflazione che oggi troviamo in taglio alto sulla prima del Sole 24 Ore. Stati Uniti, Cina, Germania, inflazione a livelli record. Il caso degli Stati Uniti, i prezzi al consumo negli USA in ottobre sono saliti dello 0,9% rispetto al mese precedente, sopra le attese degli analisti. Su base annua l'aumento è del 6,2%, il maggiore dal 1990. 4,5%, comunque tanta roba anche in Germania. A ottobre in Germania l'inflazione ha registrato un aumento dello 0,5 su base mensile, del 4,5 tendenziale. Si tratta anche in questo caso dell'incremento più elevato dall'agosto 1993. Follow the money, sì, ma follow anche l'inflazione. Domani immagino che ne parleremo certamente con il professor Di Stefano al giorno delle locuste. Sono consapevole di essermi perso qualcosa, ma forse anche no. Torniamo però sul DDL concorrenza, perché ci sono forme di concorrenza, come dire, alla Bersani con le lenzuolate, e poi ci sono forme di concorrenza alla Paris Saint-Germain, ovvero a colpi di spranga. La notizia la troviamo su moltissime prime pagine di oggi, per esempio la Stampa: calciatrice del Paris Saint-Germain paga dei picchiatori sprangate per mettere fuori gioco la compagna. Ecco le modalità della concorrenza interna nel Paris Saint-Germain femminile. Stella del Paris Saint-Germain pestata su ordine della sua riserva. In questo caso siamo su Repubblica, ne scrive la corrispondente Anaïs Ginori. Una serata come tante, di ritorno da una cena con la squadra, le due giocatrici del Paris Saint-Germain, Keira Amraoui e Aminata Diallo, viaggiavano insieme quando la loro vettura è stata fermata da uomini con i volti coperti da passamontagna. La centrocampista Amraoui, 31 anni, una delle giocatrici più famose e vincenti di Francia, è stata trascinata fuori dall'auto e colpita su braccia e gambe con spranghe di ferro. Diallo, che era alla guida, è stata immobilizzata ma non ferita, così come le altre due giocatrici nell'abitacolo. Dell'aggressione avvenuta giovedì scorso non si era saputo niente. Martedì la squadra femminile del Paris Saint-Germain aveva battuto 4-0 il Real Madrid in una sfida di Champions League. Sul campo non c'era Amraoui ferita da quell'aggressione. Motivi personali era stata la motivazione del forfait. Amraoui era comunque presente in tribuna, al suo posto invece giocava titolare proprio la Diallo. Un avvicendamento a cui nessuno aveva fatto caso fino a ieri, quando la centrocampista 26enne è stata fermata dalla polizia con l'accusa di aver commissionato l'agguato rivelato dall'Equipe contro la collega rivale a pochi giorni dal match di Champions. Si è scoperto così che Amraoui era stata ricoverata giovedì in ospedale a Poissy, dove le erano stati applicati punti di sutura sia alle gambe sia alle mani. La notizia dell'arresto di Diallo è stata confermata dal club con una nota. Il Paris Saint-Germain condanna in modo assoluto la violenza, si legge nel comunicato, che non menziona i sospetti sulla rivalità interna tra le due giocatrici, per poi aggiungere: da giovedì sono state prese tutte le misure per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dell'intera squadra femminile. Il Paris Saint-Germain precisa poi che sta collaborando attivamente con la polizia. E poi Anaïs Ginori ricorda, come fanno anche altri quotidiani, una vicenda molto simile, per non dire la stessa, che scosse il mondo del pattinaggio poco prima delle Olimpiadi invernali del 1994. La storia era quella di Nancy Kerrigan, che fu aggredita proprio qualche settimana prima dai giochi da un uomo armato con una sbarra di ferro, che era stato assoldato dalla rivale e connazionale Tonya Harding. E poi la Kerrigan, nonostante le ferite alle gambe, riuscì a gareggiare a Lillehammer e conquistò la medaglia d'oro. Una storia che poi è stata raccontata anche nel film Tonya di Craig Gillespie, uscito nel 2017. Dedichiamo però gli ultimi minuti della puntata di oggi del Demone del Tardi, naturalmente, all'ultimo compromesso raggiunto in quel di Glasgow a COP26, un compromesso sintetizzato nei termini della doccia scozzese da parte del manifesto Glasgow. La bozza per l'accordo non salva il clima, scrive la corrispondente per il il manifesto a COP26. Anna Maria Merlo, a due giorni dal voto di venerdì dei quasi 200 paesi rappresentati a Glasgow, i due maggiori inquinatori del mondo, Stati Uniti e Cina, hanno firmato un comunicato congiunto per assicurare che vanno nella stessa direzione. L'accordo riguarda il metano, le foreste e il trasferimento di tecnologie. John Kerry non ha precisato se riguarda anche il carbone, ma per il rappresentante statunitense è un nuovo passo, una roadmap per il futuro. Ieri la presidenza britannica ha pubblicato l'ultima bozza che invita a rivedere e rafforzare i piani nazionali in modo da renderli compatibili con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il testo impegna per riduzioni rapide, forti e sostenute delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, ma poi precisa una riduzione di emissioni di CO2 del 45% per il 2030 rispetto al 2010 e la neutralità carbone verso metà secolo, una riduzione molto al di sotto di quella approvata dalla UE del 55%. Nella bozza c'è un riferimento a accelerare l'uscita dal carbone e dai sussidi per carburanti fossili. È la prima volta che l'ONU menziona il carbone, ma in realtà nel testo non c'è riferimento a nessuna data precisa né a obiettivi quantitativi. Il testo accenna a tagliare il metano, alla riforestazione. Nella bozza viene anche evocato il delicato problema delle perdite e danni subiti dai paesi poveri e vulnerabili, ma si limita poi a un'incitazione per i paesi ricchi a raddoppiare almeno le provvigioni collettive per finanziare l'adattamento climatico per i danni causati da episodi di tempo estremo e per il rialzo del livello dei mari. Vale a dire aumentare considerevolmente l'impegno dei 100 miliardi l'anno per i paesi in via di sviluppo, evocato 12 anni fa e finora non rispettato. L'obiettivo temporale è stato spostato al 2023 e se ci saranno più soldi non arriveranno prima del 2025. C'è anche la proposta di fare un controllo annuale e non più ogni 5 anni come adesso, con un primo appuntamento per fare il punto nel 2023. La bozza è debole, non è un piano per risolvere la crisi climatica secondo Greenpeace e molto probabilmente questo testo sarà limato a dovere prima di essere eventualmente approvato. Ci sono posizioni sull'uscita dal carbone, sulla presentazione di nuovi piani il prossimo anno, sulla revisione al rialzo, c'è già il no di Russia e Arabia Saudita, c'è anche la protesta dei vulnerabili. A due giorni dalla fine della COP26 nulla è sicuro. Il primo ministro britannico Boris Johnson si felicita sui progressi significativi fatti da tutti i paesi, ma ammette c'è ancora della strada da fare. Ieri ha incontrato il principe dell'Arabia Saudita, uno dei paesi più reticenti. Per il laburista Ed Miliband, ministro ombra, il summit non è sulla strada del successo. Per Miliband è tempo che il governo faccia fronte alla verità, smette il greenwashing e metta la pressione su tutte le parti per mantenere in vita l'obiettivo 1,5 gradi. La bozza di Glasgow incoraggia a rivedere al rialzo i tagli al CO2, ma i calcoli sui piani nazionali presentati, le National Determined Contribution, dicono al contrario che le emissioni di CO2 aumenteranno del 13,7% nel 2030 rispetto al 2020, mentre dovrebbero diminuire del 45% per rispettare l'obiettivo di 1,5 gradi. Per il Climate Action Tracker, stando alle promesse, il riscaldamento sarà di 2,4 gradi. Numerosi paesi, inoltre, imbrogliano, dichiarano emissioni di CO2 inferiori alla realtà del 20-30% rispetto alle stime degli scienziati, cioè c'è uno scarto tra 8,5 e 13,3 miliardi di tonnellate emesse. La bozza accenna alla questione delicata delle perdite e i danni, ma è estremamente prudente perché i paesi ricchi escludono che venga istituito un obbligo giuridico che potrebbe aprire a una valanga di denunce e richieste di indennizzo. I paesi vulnerabili sono molto combattivi e minacciano di far fallire il vertice. Costa Rica e Danimarca ancora hanno lanciato l'alleanza BOGA, Beyond Oil and Gas Alliance, che chiede di chiudere il rubinetto di petrolio e gas a una data precisa invece di andare lentamente con limitazioni progressive. È un modo per fare pressione sulla High Ambition Coalition, dove ci sono anche Stati Uniti e Unione Europea, ma a Glasgow la più grossa delegazione presente non è quella di uno Stato, ma la lobby dei carburanti. E a proposito di carburanti, sempre nella pagina a fianco del manifesto Emissioni Zero, la frenata delle case automobilistiche, trasporti puliti entro il 2030, poche adesioni a Glasgow, l'ok alla transizione da Ford, General Motors, Mercedes-Benz e Volvo. La tedesca BMW prende le distanze, ritenendo addirittura dannosa, e anche l'Italia si tira indietro. Con questo arrivo giusto giusto allo scadere del tempo a mia disposizione, quindi La linea la lascio a Prisma, vi do appuntamento a domani come sempre alle 8.30 e sì, arrivederci alle 8 con il Demone del Tardi, poi a partire dalle 8.30 o giù di lì il giorno delle locuste con il professor Di Stefano. Grazie per esserci stati, rimanete con noi e buona giornata con i programmi di Radio Pop.